salute di Nicoletta Carbone.
Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle.
E io mi auguro che i vostri fiorellini abbiano riposato bene. Parliamo di loro, dei piccolini, dei bambini in età prescolare, diciamo così, dai lattanti fino ai bambini che frequentano l'ultimo anno di scuola materna. Quando loro dormono ci si sveglia, no? Tutti in un altro modo. La giornata appare radiosa. D'altronde sappiamo quanto sia faticoso, ecco, lavorare, iniziare la giornata dopo una notte passata, no? Magari con un bambino che si agita nel lettone dei genitori, oppure a tranquillizzarlo. Ma sappiamo anche che il sonno sia davvero fondamentale, lo ripetiamo in tutti i modi, tutti i medici ce lo ricordano, e lo è sempre, ma in modo particolare in questa fase della vita. In linea con noi oggi abbiamo la professoressa Agnese Suppiei, che è ordinaria all'università di Ferrara e anche direttrice a Ferrara dell'unità operativa di pediatria presso il Sant'Anna. Professoressa, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, dormi bene, buonanotte fiorellino che diventi grande, no? È un'espressione che però ha il conforto e il supporto della scienza, anche se sappiamo che in questa fase della vita il sonno ha un'architettura molto particolare, delicata, diciamo così.
Sì, è proprio vero. Infatti il sonno è lo strutturatore del cervello nelle prime fasi della vita, e quindi le neuroscienze hanno dimostrato che un buon sonno, un sonno ristoratore, favorisce lo sviluppo delle competenze cognitive, emotive, comportamentali del bambino. E quindi, per contro, l'insonnia, che esiste anche nel bambino e anche nel bambino piccolo, e quindi che definiamo come una difficoltà ad addormentarsi, oppure dei risvegli frequenti durante la notte, oppure dei risvegli molto precoci, disturba lo sviluppo del bambino. Le conseguenze sono delle conseguenze di tipo anche neuroendocrino, metabolico e comunque neurologico e neuropsichico, che possono comportare che non si vedono subito, ma che possono comportare nel tempo poi dei disturbi dell'apprendimento, quindi dell'intelligenza, ma anche del comportamento, quindi con comportamenti con eccessiva motricità, incapacità a fermarsi, incapacità a stare attenti, ma anche possono essere la prima fonte di una fragilità psicoemotiva che poi dopo rende più fragili alle avversità della vita, e quindi è un fattore di rischio per la salute mentale dell'età successive.
Ma sembra che ci siano bambini, ecco, che dormono subito bene, bambini invece che hanno già da subito, già dai primi giorni, un cattivo rapporto con il sonno, considerato che i lattantini dormono molte ore durante il giorno. È quasi difficile, no, distinguere il giorno dalla notte. Professoressa, come si fa? Consigli per i genitori alle prese con pupi strillanti?
Allora, sì, l'ha detta proprio giusta. Il sonno del neonato, e poi via via come si modifica il sonno del bambino, è molto diverso dal sonno dell'adulto, sta maturando. E ci sono delle fasi. Il neonato dorme più di 16 ore al giorno, circa 8 di giorno e 8 di notte, ma il suo sonno è fatto da cicli di 20 minuti, fasi di sonno profondo, fasi di sonno più leggero, e l'equivalente del sonno dei sogni, che nell'adulto dura poca parte della notte, è più della metà del sonno del neonato, e fasi di veglia che si alternano ciclicamente. Quindi nel momento in cui il genitore vede che il neonatino è stanco e lo mette a dormire, non si deve aspettare che poi ci sia un sonno prolungato, ma che ci siano queste diverse fasi, e queste fasi continuano, diciamo, per tutto il primo mese di vita, ma successivamente, diciamo dopo il mese di vita, ci sono degli importanti cambiamenti, ed è proprio lì intorno alle 6 settimane, un po' prima, un po' dopo, perché è variabile da bambino a bambino, che si attraversano questi momenti in cui tutti i bambini fisiologicamente hanno dei momenti in cui sono più irritabili, non vogliono desiderano il contatto, desiderano il seno e sono più difficili. La prima cosa importante per la prevenzione dei disturbi del sonno è che i genitori siano consapevoli di questo, che è un periodo breve che dura una o due settimane e che non devono andare in panico, preoccuparsi che il loro bambino sia diverso dagli altri o difficile, ma tenere duro, la mamma si deve far supportare dal papà e sapere che è un periodo un po' più faticoso e difficile, ma destinato a finire. Se in questa fase, che è la prima fase complicata che si deve affrontare, si mettono in atto dei meccanismi come una nutrizione molto frequente per calmarlo, come il fatto di correre immediatamente appena messo giù il bambino e lo si sente che comincia a muoversi senza capire che questo è una fisiologica fluttuazione, qualche gridolino, qualche sussulto, dei movimenti un po' più importanti fanno parte della maturazione del sonno. Quindi lì non si deve intervenire pensando che il bambino abbia bisogno del genitore. Quindi quando non si, diciamo, contrastano questi aspetti, ma si lascia fisiologicamente il bambino riposare, più dorme e più è rilassato, e più quando si sveglia è interattivo e ci può dare delle grandi soddisfazioni. Dobbiamo tenere però presente che non tutti i bambini sono uguali, quindi c'è il bambino che affronta, diciamo, la maturazione del sonno in maniera più facile, sono i cosiddetti bambini facili, e ci sono i bambini più difficili. Questa è anche una base un po' genetica, sulla quale però i comportamenti precoci di cui possiamo parlare invece possono agire smorzando e quindi comunque favorendo al proprio bambino la maturazione di un sonno ristoratore.
Quindi il messaggio è: tenete duro.
Esatto, duro nella prima fase e poi, appena passata, cercate di evitare quei comportamenti che evitano il fatto che il bambino maturi un sonno ristoratore. Uno dei suggerimenti più importanti in questa fase, diciamo superata questa fase difficile in cui qualsiasi cosa sembra non funzionare, è quello di diventare attenti e capaci ai primi segnali di necessità di sonno del bambino, che non sono quelli che normalmente pensiamo siano, cioè vedere il bambino che comincia a diventare stanco, un po' irritabile, eccetera, perché lì già diventa più difficile, perché il bambino che comincia ad essere un po' troppo stanco per le sue capacità, e le capacità di recupero del bambino ci sono, ma bisogna coglierle e favorirle, certo, perché ogni 2-3 ore bisognerebbe stare attenti se il bambino ha dei segnali di sonno,
che sono ad esempio
dell'attività motoria, meno vocalizzi, meno attento all'ambiente. È lì che il bambino va messo a letto perché dorma, non quando comincia ad essere irritabile, dove si alzano gli ormoni dello stress, le neuroscienze ce l'hanno spiegato molto bene,
e lì è
tardi, molto più difficile.
Come a dire, bisogna cogliere l'attimo. Ma se tutto questo non è capitato, torneremo naturalmente sul tema, e quindi il bambino inizia ad avere 2-3 anni, o anche, insomma, abbiamo detto, parlavamo dell'età prescolare, e comunque il suo sonno resta disturbato, si addormenta con difficoltà o si sveglia nel cuore della notte, vuole andare nel lettone, si può recuperare, dato che lei ha sottolineato quanto sia importante un sonno ristoratore per lo sviluppo, no, del cervello del bambino?
La buona notizia è che in età pediatrica e soprattutto in età prescolare tutto è recuperabile, quindi questo deve già cominciare a rilassarci. Dipende poi dalla entità e dalla gravità, perché la prima cosa che va messa in atto sono proprio dei suggerimenti che facciano comprendere ai genitori un po' come gestire la situazione. Se questi non dovessero funzionare, ci sono delle vere e proprie terapie comportamentali, quindi il pediatra di famiglia può indicare gli specialisti che sono in grado di seguire, perché diventa un po' più impegnativo e quindi è giusto essere supportati, e l'ultima spiaggia, diciamo, è quella farmacologica, ma sarebbe bene non arrivarci.
Certo.
Quindi, restando su quelle che possono essere un po' le indicazioni che possono cominciare subito i genitori a mettere in atto, diciamo che la prima dote è la pazienza. Perché ovviamente questi bambini sono una bella sfida,
certo,
sono una bella sfida alle capacità di resistere alla fatica, ma anche di resistere a volte a una relazione che può diventare anche difficile col bambino in opposizione, e quindi bisogna concedere, pensare non solo subito e del tutto al bambino, ma concedere a se stessi uno spazio proprio di rilassamento nel momento in cui si deve affrontare il momento che precede l'andata a letto. I genitori dovrebbero essere rilassati, aiutarsi magari una volta è l'uno, una volta è l'altro, ma essere rilassati, perché i bambini sono proprio delle spugne.
Sì.
Si parla di empatia, di trasmissione attraverso l'empatia dello stato, diciamo, emozionale, comportamentale. Ci sono molti studi su questo argomento, sono anche molto attuali, e quindi trasmettere empaticamente una situazione rilassata è il primo punto. Poi le routine del sonno, di queste sono molto conosciute, ma insomma creare un ambiente poco illuminato, rilassato, la musichetta, il libro favorito, eccetera. La favoletta, sono tutte cose importanti che però vanno attuate.
Spesso la mamma o il papà si addormentano in questa fase di addormentamento e l'altro sta sveglio nel lettino. Torneremo sicuramente su questo tema che interessa tutti noi genitori e non solo. Le auguro una buona giornata, a presto e grazie per essere stata con noi.
È stato un piacere essere con voi.
C'è Carlo Salvatore in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo dopo il GR delle 12, a disposizione sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute le nostre video interviste. Buona giornata.